Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera una puntata un po' particolare, intanto per un motivo non sono da solo in studio, ma con me c'è Andrea Daniele Signorelli. Buonasera Daniele.
Ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, perché? Perché abbiamo deciso di fare una puntata monografica, che per chi ha seguito la festa di Radio Popolare e magari ha ascoltato il podcast poi, riguarda un argomento che a noi piace tanto ed è Twitter e il suo rapporto con Elon Musk. Daniele, allora, io lascerei il giudizio finale agli ascoltatori e alle ascoltatrici, però durante quella chiacchierata che ci siamo fatti non ne abbiamo sbagliate tante.
No, non ne abbiamo sbagliate tante, avevamo previsto soprattutto che per Elon Musk imbarcarsi in questa avventura di acquistare Twitter e ritirarlo poi dai mercati e gestirlo in prima persona come effettivamente sta facendo si sarebbe rivelata una rogna colossale. Ecco, ci abbiamo preso in pieno.
Sì, nel frattempo io mi sto rendendo conto che abbiamo un monitor che ci separa e non ci permette di vederci, il che è abbastanza fastidioso, come al solito le buone abitudini di Doppio Clic non cambiano. Partiamo con un brano come al solito legato all'attualità. L'attualità è quella dei mondiali del Qatar. Ho evitato di mettere i vari Santa Maradona, ho evitato di mettere qualcosa che avesse un riferimento diretto ai mondiali, ma secondo me dopo le uscite del presidente della FIFA questa canzone è abbastanza adatta, è una versione abbastanza recente di Aristocratica, canta Antonella Ruggero featuring Ritmo Tribale.
Sua vida. caso è vero tra Caino e Abele, frontiera d'incoscienza, morbida griglia fredda d'innocenza ed un soffitto di nostalgia. In aria esplode un eco, si ode l'aristocratica, rumore sordo di città.
Questa è Radio Popolare, questo è Doppio Click, serata particolare dedicata tutta a Twitter e al suo futuro con Elon Musk. Quello che abbiamo deciso di fare col collega Andrea Daniele Signorelli è quello di fare una bella galoppata tra le notizie delle ultime settimane, e quindi partiamo subito a vedere come il mondo di internet ha visto i primi passi della nuova Twitter. Ottobre, Wired, il titolo dell'articolo è: se Musk comincia a licenziare il team di sicurezza di Twitter, correte. Che cosa è successo? Beh, le prime notizie nel momento in cui Musk ha preso il controllo di Twitter parlavano di un taglio del personale, che per la verità, Daniele, correggimi se sbaglio, potrebbe anche essere un metodo per far tornare, non dico inattivo, ma in pari il bilancio di Twitter.
Eh beh, sicuramente il taglio delle spese è una delle priorità di Elon Musk per assicurarsi di provare ad evitare, vedremo se con successo, che Twitter continui a essere un servizio social perennemente in rosso e magari destinato alla bancarotta. Forse però tagliare gli addetti alla sicurezza non è la scelta migliore.
Esatto, perché dalle parti di Wired dicono: vabbè, abbiamo già un po' di problemi, e Zatko, che era l'ex responsabile della sicurezza, aveva già fatto notare come in Twitter, per esempio, tutti avessero accesso a tutti i dati, una cosa che dal punto di vista della security non è il massimo.
Invece il 1 novembre, quindi pochissimi giorni dopo, Gizmodo, altra testata statunitense, riporta come Elon Musk abbia chiesto agli ingegneri di Twitter di dare un'occhiata alla possibilità di far tornare in vita Vine. Allora, la cosa è interessante perché Vine è una applicazione di condivisione di brevi video che era stata comprata da Twitter nel 2012, era stata chiusa e abbandonata nel 2016. Certo, potrebbe essere potenzialmente interessante, visto che, come dire, Twitter forse tra le mani aveva una miniera d'oro, visto che, insomma, come dire, le piattaforme di condivisione di brevi video create dagli utenti stanno andando leggermente forte, basti pensare a TikTok.
Un pochino sì, però Vine, se non ricordo male, era quella cosa folle che faceva un video in loop di 8 secondi e non di più, che mi ha fatto sanguinare gli occhi quando ho dovuto scrivere ai tempi.
Era il classico strumento che faceva impazzire i più nerd smanettoni matti della cultura di internet, diciamo così. Secondo me potenzialmente poteva essere molto importante, però è stata chiusa nel 2016. Cercare di riesumarla adesso, quando c'è un colosso enorme come TikTok, forse è la classica decisione un po' affrettata di Elon Musk, che non andrà da nessuna parte.
Molto probabile, come scopriamo il 3 novembre, e l'articolo questa volta è di Gizmodo, che non è andata da nessuna parte nemmeno il prototipo dell'Hyperloop. Allora, Hyperloop doveva essere quella specie di sistema di trasferimento delle persone ad aria compressa, non so come definirlo.
Suona bene.
Un tubone che avrebbe sparato la gente in giro per il mondo, una delle tante iniziative un po' fantascientifiche di Elon Musk. Il prototipo di Hyperloop è diventato un parcheggio e evidentemente Musk non è riuscito a sparare la gente in giro. Però su questa cosa dei tunnel lui ha anche un altro progetto in ballo.
Ha anche questo progetto Boring Company, la compagnia noiosa è la traduzione letterale in italiano, che a quanto pare gli è venuto in mente di lanciare perché una volta si è trovato bloccato nel traffico, si è innervosito tantissimo per questa cosa e allora ha avuto un'intuizione geniale, fantascientifica. Ha detto: e se costruissimo dei tunnel? Pensa, non ci aveva mai pensato nessuno, e il bello è che non ci sta neanche riuscendo.
No, è veramente fantastico. Insomma, un parcheggio al posto del prototipo di questo Hyperloop.
Passano pochi giorni, il 6 novembre, dopo aver licenziato, pare circa il 50%, o voler licenziare circa il 50% dei dipendenti di Twitter, la Reuters riporta che Twitter stava chiedendo in quei giorni ad alcuni dei lavoratori licenziati di ritornare indietro, di riprendere il lavoro, di essere riassunti, perché si sono resi conto che forse, con il classico stile di Elon Musk, avevano licenziato un sacco di gente troppo in fretta, e in particolare la Reuters scrive che alcuni di questi erano stati licenziati per sbaglio. Quindi voi immaginatevi la situazione di caos totale che si può generare tra dipendenti, magari addetti alla sicurezza, che sui social sono estremamente importanti, che vengono mandati a casa da un giorno all'altro e poi il giorno dopo ricevono una telefonata: scusa, non è che puoi tornare?
Sì, tra l'altro c'è anche da dire che la maggior parte dei licenziati molto probabilmente erano tra i moderatori. E in questo conteggio che è stato fatto, pochi hanno calcolato i cosiddetti contractors, cioè quelli che lavorano per società esterne, a cui Twitter, come molti altri social network, affidano spesso la moderazione. Quindi questi numeri sono tutti da prendere un po' con le pinze.
Sì, sono tutti da capire. Quello che è certo è che per il momento Musk non sembra particolarmente attento a un aspetto fondamentale come la moderazione, anche perché lui ha questo cavallo di battaglia di una free speech, di una libertà d'espressione, probabilmente letta in maniera decisamente fuorviante.
Allora, con la fretta di partire io mi sono dimenticato di ricordare i contatti. Ricordo che potete scrivere sempre a doppioclick@radiopopolare.it per mandare consigli, suggerimenti, commenti sulla trasmissione. Per interagire con me e Daniele questa sera in diretta potete invece scrivere a diretta@popolarenetwork.it oppure inviare sms o Telegram al 331-6214013. Perché? Perché lo dico? Perché Andrea, per esempio, ha commentato via Telegram dicendo: io non vedo l'ora che compri anche il metaverso, così siamo sicuri che fallisca, e non so se ci sia bisogno dell'aiuto di Elon Musk. E poi abbiamo Marco che chiede invece se possiamo dire qualcosa su Mastodon. Stasera mi sa che non facciamo in tempo, perché abbiamo dei tempi un po' tirati, un mucchio di argomenti. Però se vai a cercare tra i podcast di Doppioclick c'è una puntata con Netico e Nebbia in cui abbiamo parlato in maniera abbastanza approfondita di Mastodon. Daniele, è arrivato il momento di ascoltarci un altro brano, perché nell'eterna diatriba tra ascoltatori, colleghi, direttori, eccetera, c'è chi dice che c'è troppa musica o troppa poca musica in questa trasmissione. Boh, io mantengo sempre il solito livello e andiamo a ascoltarci un brano di Jack Stauber, e qui i credits vanno tutti a Pao, che me l'ha fatto scoprire. Sono le 21.20, questo è Doppio Click, mentre Marco mi segnala che è impossibile cercare fra i podcast. Sì, te li devi scorrere tutti guardando le descrizioni, mica pensi di poter trovare facilmente una cosa sul nostro sito, semplicemente perché vogliamo che le persone si impegnino. Noi torniamo a seguire la nostra cavalcata di notizie di questo particolarissimo mese di novembre di Twitter. E mentre Max mi scrive a diretta@popolarenetwork.it segnalando il tema delle dimissioni dei dipendenti di Twitter, ma ci arriviamo perché quella è la notizia più recente. Andiamo al 7 di novembre. Politico.com riporta che Elon Musk, in vista delle elezioni di midterm degli Stati Uniti, fa endorsing per i repubblicani. Allora, Daniele, delle opinioni politiche di Elon Musk magari ne parliamo dopo, però quello che a me fa impazzire è la logica che c'è dietro, perché lui ha detto in buona sostanza: visto che abbiamo una presidenza democratica, sarebbe giusto avere una Camera e un Senato repubblicani, cioè l'impasse politico come soluzione?
Ha votato per il caos, ha votato per l'instabilità, evidentemente è un agente del caos, è confermato. Io penso semplicemente che sia, si può dire paraculata? L'ho detto. Sia la più grande paraculata possibile e immaginabile per giustificare quello che lui semplicemente è, cioè un repubblicano che usa la sua forza di oltre 100 milioni di utenti su Twitter, di seguaci su Twitter che ha lui, per promuovere il voto verso i repubblicani. È esattamente quello che ha fatto, cercando poi di giustificarsi in tutti i modi. Forse non ce n'era neanche bisogno.
Sì, tra l'altro la cosa buffa è che lui si è comprato uno dei social media in cui credo abbia il record del peggior utilizzo al mondo, perché le marce indietro di Elon Musk su Twitter non si contano. Ma andiamo avanti.
Andiamo avanti, perché il 7 novembre Vice invece sottolinea come Elon Musk Twitter, ma ovviamente sotto la sua guida, abbia messo al bando, abbia bannato un sacco di utenti con milioni, anche con milioni di seguaci, perché avevano deciso di approfittare di questa nuova filosofia di Elon Musk, della libertà d'espressione, del liberi tutti, possiamo utilizzare Twitter per fare quello che ci pare. Beh, queste persone avevano deciso allora di trasformare il loro account in un account parodia che non faceva altro che pigliare in giro Elon Musk nelle maniere anche più feroci possibili. Se libertà d'espressione deve essere, che libertà d'espressione sia. Come ha reagito Elon Musk? Li ha messi al bando.
Sì, è proprio classico esempio del free speech, democrazia. Io voglio trasformare questo in un luogo libero, probabilmente sì, per tutti i gruppi alt-right, ma evidentemente chi dà fastidio a Musk rappresenta un problema.
Non deve essere una persona dotata di molto senso dell'umorismo. Poi anche qui ha trovato delle scuse, per esempio ha detto: no, deve essere certificato che sulla vostra bio di Twitter deve essere segnalato chiaramente che questo è un account che fa parodia di qualche persona. Fatto sta che comunque queste persone, per aver utilizzato la libertà di espressione così cara a Musk, sono state messe al bando nel momento in cui l'hanno utilizzato contro Musk.
E andiamo all'8 di novembre. 8 di novembre The Verge riporta dei rumors che arrivano dall'ambiente di Twitter. Nell'ambiente di Twitter sembra che Elon Musk abbia avviato una discussione insieme al suo board per mettere l'intero social network dietro un paywall. Cos'è un paywall? Beh, è semplicemente quello che vediamo per esempio in molti siti di news, cioè se non paghi non puoi accedere a niente. Daniele, alla faccia della libertà di espressione.
Alla faccia della libertà di espressione, alla faccia dell'utilizzo di Twitter come forza anche della libera informazione, della discussione civica. No, adesso diventa una cosa, non succederà, non andrà mai sotto paywall, però sappiamo che Elon Musk sta cercando vari modi, e poi ci torniamo, abbastanza confusi, perché qua veramente, come stiamo vedendo, è il regno del caos e della confusione, per cercare di far entrare un po' di soldi in cascina.
Sì, tra l'altro adesso lo anticipo e ne parliamo fra pochissimo, c'è tutto il tema del mitico blue flag, in cui nell'interpretazione maschiana, mettiamola così, questo è il neologismo di oggi, è diventata una fonte di reddito.
Poi cosa succede? Che abbiamo già parlato di questi licenziamenti, a quanto pare 4.000 persone licenziate da un giorno all'altro, e allora un dipendente di Twitter, prima di essere a sua volta licenziato prevedendo la situazione, ha deciso di creare una sorta di estensione per Google Chrome che potesse aiutare i dipendenti, o meglio gli ex dipendenti di Twitter, a salvare le mail, a salvare i documenti, a salvare tutto ciò che magari poteva tornargli utile per magari rivalersi contro questi licenziamenti spesso immotivati, frettolosi, addirittura con richiami nel caso in cui si rendessero conto di aver sbagliato. Cosa è successo a questo dipendente che ha creato questa estensione per aiutare i suoi...
Provo a indovinare?
Bravo.
L'ha licenziato?
Esattamente.
E la cosa fantastica è che tutta questa saga va avanti e arriviamo al 9 di novembre. 9 di novembre Tom Warren su Twitter manda la dimostrazione dei risultati dell'utilizzo del Blue Flag. Il Blue Flag è nato su Twitter come un sistema di certificazione per dire in buona sostanza agli utenti che quell'account è legittimo, e viene utilizzato di solito per aziende, personaggi celebri, istituzioni addirittura. Elon Musk, come forse avrete sentito, ha pensato bene di farlo invece diventare un sistema a pagamento, $8 al mese per avere il Blue Flag. Qual è il risultato? Che, termine tecnico, cani e porci possono prendere Blue Flag di qualsiasi cosa. La prima cosa che è successo è che qualcuno si è preso l'account Nintendo col Blue Flag e ha postato come primo tweet una fotografia di Super Mario che mostra il dito medio agli utenti. Non male, eh?
Non male, quella era la spunta blu che deve certificare che tu sia effettivamente chi stai dicendo di essere. Nel momento in cui invece diventa uno strumento a pagamento, chiunque con soli $8 poteva semplicemente aprire un falso account della Nintendo con di fianco quella spunta blu che ti faceva pensare che fosse quello vero. Un disastro annunciato.
Allora, noi adesso ci fermiamo per un breve stacco pubblicitario, poi torniamo e continuiamo con questa fantastica cavalcata nel mondo di Elon Musk. Sono le 21:34 minuti, questo è Doppio Click, il brano che avete ascoltato è Anemone dei The Brian Jonestown Massacre e ora torniamo col filone della nostra puntata monografica su tutto ciò che è accaduto nelle ultime settimane con Elon Musk.
Allora, il Sole 24 Ore, il 9 novembre 2022, riporta come Elon Musk abbia venduto 19,5 milioni di azioni Tesla dal valore di 3,95 miliardi di dollari, tantissimo, e il sospetto è che questa vendita sia stata fatta per finanziare l'acquisto di Twitter, che è un problema duplice, perché vuol dire che in una fase, tra l'altro, in cui la finanza, soprattutto dei colossi del tech, sta andando malissimo, tu stai vendendo un sacco di azioni per finanziare una realtà che è in perdita, cioè insomma rischia veramente di essere un circolo vizioso, ecco.
Sì, anche perché la maggior parte delle big tech, bene o male, vive di capitalizzazione, perché se Twitter è arrivata fino a oggi in realtà è soltanto grazie alla borsa, e ricordiamo che Elon Musk dalla borsa l'ha tirata fuori. Quindi...
Esattamente, l'ha tirata fuori, quindi lui adesso deve riuscire a continuamente a sganciare i soldi necessari a completare questo affare da 44 miliardi di dollari. Ci sono alcune incognite anche sui diversi investitori partner che avrebbe avuto, non si sa bene se tutto ciò che lui aveva pianificato stia andando a buon termine. Quello che si sa è che lui sta vendendo un sacco di azioni Tesla. Dove vanno a finire queste azioni, i soldi ricavati da queste azioni? Forse nel buco nero di Twitter.
E qualche commentino per quanto riguarda le operazioni finanziarie di Elon Musk. Forbes riporta il 10 di novembre che sono arrivate anche da Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, che l'ha presa un po' alla larga dicendo deve rivedere i suoi rapporti con i governi stranieri. Beh, perché dentro Twitter, per completare questa operazione, ci sono per esempio il principe Al-Walid bin Talai bin Abdulaziz saudita, che diciamo l'Arabia Saudita non è propriamente la patria della libertà di parola, ma non lo è nemmeno il Qatar, visto che c'è anche un fondo qatariota tra gli investitori che hanno aiutato Elon Musk a andare a rilevare Twitter. Si parla di investimenti che danno qualche preoccupazione, ma qualche preoccupazione lo danno anche i rapporti con la Russia e i rapporti con la Cina. Beh, perché? Perché sono tutte e due paesi che hanno materie prime che a Elon Musk servono e tra l'altro ogni tanto ci si dimentica che Tesla, per esempio, qualche problemino con le terre rare ce l'ha.
Ah beh, assolutamente, auto elettriche che hanno bisogno di batterie, e Elon Musk, per assicurarsi la produzione delle sue Tesla e anche la vendita delle stesse, ha un bisogno che preoccupa parecchio Joe Biden e dintorni di mantenere buoni rapporti con la Cina in questo caso particolare.
E prima di proseguire con la prossima notizia leggo un po' dei commenti che sono arrivati, perché si sprecano i paragoni. A parte un ascoltatore o ascoltatrice che scrive: mi immagino il Papa che deve pagare per il blue flag, che mi ha fatto molto ridere. Poi ci sono i paragoni in cui Gabriele per esempio dice: Elon Musk è un briatore con più possibilità, e quella secondo me più suggestiva è quella di Andrea: Musk is the new McAfee.
Ah beh, speriamo che faccia una fine migliore, perché adesso bene tutto, ma non gli auguriamo di finire come McAfee tra omicidi, fughe. Beh, una vita avventurosa di sicuro quella dell'inventore del primo antivirus. Rimaniamo in tema di Arabia Saudita, perché una dei casi più interessanti di tutto il caos che ha circondato queste spunte blu, che prima certificavano le personalità, che garantiva il fatto che quella personalità fosse la persona che dichiarava di essere, e che invece adesso era possibile acquistare per $8 e poi poter far finta di essere chiunque, ecco, il caso più interessante è questo un finto account, ma con spunta blu, della Lockheed Martin, colosso degli armamenti statunitensi, che dichiara che non avrebbe più venduto le armi proprio all'Arabia Saudita perché violava i diritti umani. Apriti cielo, arrivando da un account certificato, questo tweet, che era ovviamente finto, ha fatto cadere istantaneamente del 5,5% le azioni di Lockheed Martin, perché gli investitori ovviamente hanno detto: questi sono impazziti, mo si preoccupano pure dei diritti umani, e invece era un account finto.
E questo è un vizietto di Elon Musk con Twitter. Il problema è che una volta lo faceva con le sue aziende, perché quando aveva annunciato dovrei vendere delle azioni di Tesla, scossoni di borsa, al punto che a un certo punto sono entrato in un loop ricorsivo, la SEC, quindi l'autorità garante della borsa, lo ha messo in pratica sotto controllo dei suoi avvocati, che dovevano verificare ogni suo singolo tweet. Ecco, ora che Elon Musk ha fatto Twitter a modo suo, stiamo vedendo che i risultati sono che tutti lo usano un po' come lo usava lui?
Assolutamente, lo usano per prenderlo per in giro, lo usano per trollare le più grandi colossi militari statunitensi. Beh, questa è la libertà di espressione che voleva Musk, la sta avendo, diciamo.
Molto contenti al Nasdaq soprattutto. Arriviamo al 14 di novembre, perché visto che ormai la frittata era più o meno fatta, si sono scatenati un po' tutti ad andare a analizzare il personaggio Elon Musk, anche finanza.com, che pubblica un articolo sullo staccanovismo di Elon Musk, e il suo segreto sarebbe, secondo i ben informati, la regola dei 5 minuti. Allora, qui io ci farei una puntata intera di doppio clic, però... il concetto è che Musk in pratica pianificherebbe la sua giornata in slot di 5 minuti per non sprecare niente e prevedere tutto. Allora, io ho provato a immaginarlo su di me e ho cominciato a immaginare già quante volte dovrei mettere pausa sigaretta,
sì,
spritz.
Esatto.
Ma secondo te uno può vivere così?
Beh, è il trionfo del pensiero a brevissimo termine. Forse questa regola dei 5 minuti di Musk, ecco, ne stiamo vedendo i risultati. Magari se ti dai delle regole, non so, di un'ora, due ore, ti prendi un po' di tempo per riflettere, potrebbe essere un'idea migliore, non so come la vedi.
Sì, no, decisamente, anche perché una vita frammentata così. Ma poi mi immagino la sua agenda. Io ho presente la mia, in cui di solito degli appuntamenti da mezz'ora, e già così non mi ci la capezzo. Se fossero da 5 minuti, credo che avrei immediatamente una crisi epilettica.
Ma Elon Musk ha un po' la passione per queste regole. Infatti il Gazzettino riporta le 6 regole folli, vabbè, un po' con quei titoli da clickbait che conosciamo, le 6 regole folli di Elon Musk per ottenere la produttività massima dai dipendenti. Allora sono... Questa volta devo dire che alcune sono anche condivisibili, eh. Evitare grandi riunioni che sprecano tempo ed energie. Abbandonare una riunione se non si sta contribuendo. Quindi se vedete che durante una riunione che il vostro valore, il vostro contributo è nulla, voi pigliate e ve ne andate. Poi come la prendono,
no,
i superiori?
Su questa io vorrei dire che qua forse viviamo un po' in un mondo ideale, perché sarebbe molto bello dire: ma ragazzi, io veramente qua non servo a niente, ma perché...
Cioè, quante volte avrei voluto farlo, e immagino anche tu. Poi dimenticatevi la catena di comando, quindi comunicate direttamente con i colleghi, non tramite supervisori o manager, quindi neanche fregatevi neanche di Elon Musk se lavorate a Twitter a questo punto. Non dovete sembrare intelligenti, ma essere chiari, anche questo qua devo dire tutto sommato condivisibile. La più condivisibile di tutte: eliminare le riunioni frequenti. Meno riunioni, perché dice non c'è modo migliore per far perdere tempo a tutti. Anche su questa concordo.
Ce l'ha tanto con le riunioni.
Ce l'ha parecchio con le riunioni. Vorrei vedere nella sua regola di 5 minuti quante riunioni ci sono, perché così a naso, dovendo guidare 5 aziende o qualcosa del genere, secondo me forse è quello, ne ha pieno sopra i capelli di riunioni. E infine l'ultima, cioè proprio il massimo della regola inutile: usate il buon senso. Beh sì, anche perché di solito se non usi il buon senso in un'azienda non credo che tu vada...
Sì, sai che devo dire che detto da lui però
sì,
è abbastanza agghiacciante.
Sì, fa ridere.
È paradossale. Allora, aspettando di vedere nei prossimi giorni quante altre aziende prenderanno queste regole, io direi che possiamo ascoltarci l'ultimo brano di questa trasmissione, così poi facciamo la parte più corposa, gli ultimi giorni che sono stati quelli più eccitanti, e quindi noi adesso andiamo ad ascoltarci un brano del nuovo album degli Smashing Pumpkins, fresco fresco di stampa non si può più dire perché ormai è tutto su digitale, io non so Spotify così stampino, però è The Good in Goodbye. Spoiler, è mia colpa, gli Smashing Pumpkins in quest'album sono un po' originali, mettiamola così, se qualcuno l'ha ascoltato si sarà accorto che lo stile è molto diverso, e questo brano apre con 40 secondi praticamente di bianco che io non ho tagliato. Smashing Pumpkins, doppio click, questa è Radio Popolare, sono le 21.50, abbiamo ancora una decina di minuti per raccontare tutto quello che è successo negli ultimi giorni nel mondo di Twitter e a Elon Musk e a causa di Elon Musk, ma non solo. E arriviamo al 19 novembre, giorno in cui il mio cellulare ha cominciato a suonare insistentemente dai telefoni di Radio Popolare, perché mi hanno chiamato dal GR, da Esteri, un po' da tutti, perché la situazione è più o meno collassata. Ma cos'è successo il 19 novembre? Beh, è successo che nemmeno Elon Musk, il più o meno genietto imprenditore di successo, può sfidare il malocchio. E Elon Musk è stato colpito dal più grande porta sfiga che venga conosciuto. Questa è una teoria di Gianmarco Bacchi che io sposo assolutamente. Insomma, Matteo Salvini ha fatto un annuncio chiedendo a Elon Musk di investire in Italia. Musk ha commesso un errore fondamentale. Daniele, indovini quale?
Quello di rispondergli, quello di dargli retta. Cosa è successo?
Esattamente, e il malocchio si è abbattuto immediatamente. Cosa succede? Parte, esce perlomeno la notizia che Twitter è interessata da una raffica di dimissioni da parte dei dipendenti. Vengono fuori delle conversazioni sui social network, vengono fuori scambi di email, addirittura sul dark web qualcosa di peggio, nel senso che i commenti non avevano, diciamo, quel livello di civiltà che ci si può aspettare anche in una giusta critica alla propria azienda e al nuovo management dell'azienda stessa. Senti, ma con cosa non ha fatto i conti Musk da questo punto di vista?
Allora, da una parte Musk non ha fatto i conti di vista che Salvini c'è un po' la sensazione che tutto quello che tocchi non vada proprio per il verso giusto, diciamo così. Però a me c'è un altro tema che mi fa piacere sottolineare, ovvero che Matteo Salvini ha detto, ha affermato che considera Musk uno dei principali geni innovativi, che gli piacerebbe che potesse lavorare più con l'Italia, a portare qui gli investimenti, i capitali stranieri. Ora, Salvini ha detto queste parole mentre Elon Musk era nel caos, nella bufera più assoluta, cosa che viene da chiedersi se per caso Salvini si fosse reso conto di tutto quello che stava circondando Elon Musk in quei giorni. Ma soprattutto non siamo più nel 2012, cioè la mentalità di Salvini nel definire Elon Musk come un genio innovativo che deve lavorare con l'Italia, portare gli investimenti, sembra una roba, una visione antiquatissima ancora di quel mito degli start-upari, degli innovazioni della Silicon Valley, che si sta sgretolando sotto i nostri occhi da qualche tempo ormai. Forse chi vuole portare investimenti in Italia dovrebbe prestare un po' più attenzione a questo genere di dinamiche.
Secondo me sì, ma fra l'altro io ho anche un dubbio, perché quando Salvini si è riferito al suo ministero, Salvini adesso è ministro delle infrastrutture, secondo me ha usato un trucchetto che ha ingannato Musk, perché gli ha detto: le porte del mio ministero sono sempre aperte, e lui il suo ministero delle infrastrutture lo chiama MIT. Ora
ho capito dove vuoi andare a parare. Dici che l'ha confuso con l'MIT.
Esatto, c'è quel dubbio, perché mi sembra troppo entusiasmo. Comunque, un'altra cosa con cui non ha fatto i conti Elon Musk, e non so se anche a te risulti, è il problema di scarsità di risorse nel mondo dell'IT, che ormai è cronico. Ci sono le aziende che in Italia e all'estero si lamentano di non riuscire a trovare i talenti che siano in grado di elaborare gli algoritmi di intelligenza artificiale, di gestire i sistemi, eccetera eccetera eccetera. Tu arrivi in una nuova azienda, strie, massacri di dipendenti, facendogli presagire una vita
infernale,
di sofferenza.
Sì, l'hardcore. A un certo punto ha dichiarato che gli unici dipendenti che sarebbero dovuti rimanere a lavorare per Twitter erano quelli disposti ad accettare di lavorare durissimo per con ore lunghissime, insomma essere sottoposti a un trattamento infernale, roba che giustamente i dipendenti hanno detto: vabbè, allora sai che c'è, io magari me ne vado, perché adesso, cioè, stai lavorando per un social network, non è che stai salvando il pianeta, perché devo lavorare per ora 18 ore al giorno sottoposto a intensità infernale? Fallo tu se c'hai voglia.
È anche vero, c'è un'altra teoria che ho sentito che è stata elaborata da qualche collega, che dice: in realtà per far funzionare un social network non è che serva tutta sta gente, Allora, la logica sottesa è: per far funzionare male un social network non è che ci sia bisogno di tutta questa, certo, gente. Effettivamente, forse da tutto quello che abbiamo visto nella rassegna di notizie, così bastano una quindicina di persone.
Se dobbiamo precipitare nel caos più assoluto, basta pochissimo. Tra l'altro, arriviamo così all'ultima delle nostre notizie, che è quella più importante, secondo, dal mio punto di vista. Se tu decidi di far piazza pulita della moderazione e decidere tutto attraverso dei sondaggi tenuti sullo stesso Twitter, beh, puoi fare alla grande, puoi fare a meno di migliaia di dipendenti. Perché cosa è successo? Che Elon Musk ha deciso di far decidere gli utenti di Twitter se riammettere o meno Donald Trump, che era stato messo al bando dalla piattaforma dopo i fattacci del 6 gennaio 2020. Un sondaggio a cui hanno partecipato 15 milioni di persone e ha vinto la riammissione di Donald Trump, che quindi volendo potrà tornare su Twitter, col 51,8%.
Ha un plebiscito?
Esatto, una percentuale bassissima, ma soprattutto un sondaggio che non ha nessun valore statistico di alcun tipo, perché non conta che hanno partecipato 15 milioni di persone, conta per esempio che è stato lanciato dall'account di Elon Musk in persona, quindi i suoi follower l'hanno visto, e sappiamo che i suoi follower probabilmente la pensano come lui, hanno questa idea distorta del free speech e quindi erano sicuramente favorevoli a reintegrare Donald Trump. Ormai sovrappongo i due personaggi.
Sì, l'ho già fatto prima io fuori onda.
Il 70%, tra l'altro, pare che ci siano milioni di follower di Elon Musk che sono dei bot. E poi voglio dire, lui meno di un mese prima, Elon Musk aveva detto che prima di prendere qualsiasi decisione sul reintegro di personaggi importanti avrebbe instaurato un concilio per la moderazione fatto dalle persone con i punti di vista più diversi possibili e immaginabili, che solo loro avrebbero preso queste decisioni. È passato meno di un mese, ha deciso di decidere così a cavolo, facendo un sondaggio sul suo, neanche sul profilo aziendale di Twitter,
ma infatti è quello,
no,
che
sul suo profilo, quindi seguito dai suoi fan, e quindi ovviamente distorcendo clamorosamente il valore di questo sondaggio.
Sì, anche perché Elon Musk ormai è abbastanza evidente, ha una deriva politica a livello di alt-right, quindi è anche presumibile che quella deriva politica l'abbiano anche i suoi follower.
Esatto, esatto. Quindi questo, lui poi ha twittato dicendo Vox Populi, Vox Dei, il popolo ha deciso, Elon Musk, Donald Trump, che per ora sta snobbando Twitter, potrà tornare sulla piattaforma. Ecco, io ho visto veramente i maggiori esperti di statistica e di demoscopia che si sono tutti rivoltati nella tomba qualora non fossero più in vita. È stato veramente un disastro.
Vabbè, questo diciamo che è il primo saggio del livello di democrazia del nuovo Twitter. Senti, ma la cosa più divertente secondo me è che Donald Trump poi ha detto ma anche no, grazie.
Allora, io quello che sto notando è che per il momento lui proprio lo sta snobbando alla grande. Donald Trump ha provato a lanciare qualche suo social o partecipare ai
truth,
social.
Verità.
Esatto, il suo truth, verità. Ha provato a partecipare ad altri social, o meglio, altri social di estrema destra come Parler hanno provato a tirarlo in mezzo. Vediamo, perché il suo social è un flop totale. Gli altri social dell'estrema destra, per nostra somma gioia, non stanno andando da nessuna parte. Vediamo se resisterà alla tentazione. Tra l'altro, tempismo sospetto, Donald Trump si è candida per il 2024, lo annuncio ufficialmente, e due giorni dopo Elon Musk lo riammette gentilmente sulla piattaforma che tanto ruolo ha avuto nel suo successo politico.
Che cosa strana.
È strano.
Senti, ma visto che stiamo parlando di altri social, e visto che secondo me Marco, il nostro ascoltatore, non è ancora riuscito a ripescare il podcast di prima, si è fatto un gran parlare di Mastodon come possibile successore o alternativa di Twitter. Io ho un'opinione, la tua qual è?
Penso che sia molto simile alla tua. Mastodon è un social bellissimo, è un social dove c'è anche molto attivismo politico, è un social politicamente connotato in maniera più affine alla nostra. Ma perché funziona Mastodon? Perché è piccolo, perché è partecipato principalmente da attivisti, perché si regge tra l'altro sul volontariato degli attivisti, perché è un social cosiddetto decentralizzato, non c'è un server unico, non c'è un proprietario. Chi vuole creare una propria istanza, si chiamano così, una propria sezione di questo social, deve avere un server a cui appoggiarsi, quindi resiste ed è bello finché è piccolo. Difficile per diventare un'alternativa a Twitter, dovrebbe abbandonare tutte le sue caratteristiche che lo rendono quello che è.
Cioè, insomma, la sintesi è: non ci toccate Mastodon, per favore.
Lasciatelo lì dov'è, che sta bene così. O rimettiamo in piedi Twitter o troveremo un altro social.
Allora, qui si sprecano i paragoni. È arrivato un SMS di Alex che dice: Musk con Twitter è come Renzi col PD.
Questa... Vabbè, la rottamazione effettivamente sta avvenendo sotto i nostri occhi, paragone perfetto.
Sai che avremmo potuto fare 10 secondi di trasmissione, esatto, e sintetizzare il tutto con questo. Allora, 20 secondi, io mi sono divertito come un matto. Andrea Daniele Signorelli, grazie mille.
Grazie a te, Marco.
Ci vediamo prossimamente. Per fortuna non abbiamo più tanto Covid tra le scatole, che impediva di fare queste belle cose in cui ci si ritrova insieme, e ci sentiamo alla prossima. L'appuntamento con Doppio Click è invece per la prossima settimana, anche quella sarà una puntata un po' particolare, per altri motivi ve lo anticipo, perché non sarò in diretta, perché sarò in altre faccende affaccendato, ma in ogni caso Doppio Click andrà in onda, capiremo in che veste. Una buona serata da Marco Schiaffino, che vi lascia al palinsesto di Radio Popolare, che prosegue come al solito con l'altro martedì, e a seguire le news della notte, curate questa sera da Viviana Stazzi. Buona serata.